Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Un documento che esprime la concezione che gli Stati Uniti hanno di loro stessi e del resto del mondo, con parole critiche soprattutto nei confronti dell'Europa. La strategia di sicurezza nazionale resa nota nelle scorse ore dalla Casa Bianca è di fatto un manifesto della nuova America trumpiana, con Bruxelles che invece preferisce non esprimersi in merito. Economia italiana in stallo, la crescita è minima, i salari restano al palo. Intanto il governo ritira il piano sull'ex Ilva tanto contestato dai sindacati e i dipendenti di Ikea scioperano per il progressivo peggioramento delle loro condizioni di lavoro. Dal mondo dello sport arrivano i nomi delle avversarie che l'Italia affronterebbe ai prossimi mondiali di calcio se riuscisse a centrare l'obiettivo qualificazione. Superati i playoff, gli azzurri si ritroverebbero nel girone B con Canada, Qatar e Svizzera. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo venerdì 5 dicembre 2025. Dunque l'Europa decadente che rischia di vedere cancellata la sua civiltà, i partiti sovranisti come unica speranza per un'Europa delle nazioni, la lotta alle migrazioni di massa come vera sfida globale e infine le grandi sfere di influenza delle potenze come campo di gioco. È questo quanto sigla di fatto il documento sulla strategia di sicurezza nazionale pubblicato oggi dalla Casa Bianca con la firma di Donald Trump, un manifesto della nuova America trumpiana che ridisegna priorità e rapporti di forza. Michele Migone.
Nella visione del mondo di Donald Trump, l'Unione Europea è il nemico, l'emisfero occidentale è la proprietà di una Washington egemone, la Cina è il grande competitore globale a cui mostrare i muscoli, ma con cui anche trattare. Il Medio Oriente è una regione pacificata dagli accordi di Abramo, ma senza uno Stato palestinese. La nuova dottrina strategica degli USA è radicale, basata sulla forza economica e militare, ed è questa una dottrina che divide il mondo in zone di influenza dove le alleanze sui valori non esistono, ma esistono solo sugli interessi nazionali e commerciali degli Stati Uniti. Un documento dalla forte impronta ideologica nazionalista e sovranista, dove la lotta all'immigrazione a livello globale diventa una priorità per gli USA, ma come indicazione correggere la traiettoria, si legge, anche per l'Europa. E proprio al vecchio continente è dedicata la frase shock del documento: l'Europa rischia l'erosione della sua civiltà. Nero su bianco parole che riecheggiano l'idea di sostituzione etnica, il manifesto della destra mondiale. Non è un caso che la nuova dottrina preveda esplicitamente l'appoggio ai partiti europei nazionalisti. Ricordate J.D. Vance a Monaco e i suoi incontri con gli esponenti dell'Alternativa per la Germania? Secondo il documento, gli europei dovranno abbandonare la loro politica nei confronti della Russia e rientrare in un nuovo ordine di sicurezza globale discusso tra Washington e Mosca, e quello che già sta accadendo con le trattative sull'Ucraina. Viene così sancito il divorzio dell'Occidente. E se questa parte del documento è stata probabilmente scritta dal vicepresidente, quella relativa all'emisfero occidentale è stata ispirata da Marco Rubio. La dottrina Mulroy si allarga con il corollario Trump, come scritto, non più semplice cortile di casa, ma una sorta di grande dépendance libera da ingerenze straniere, vicina, dove i governi devono essere amici e omogenei dal punto di vista ideologico, dove le risorse e le catene di approvvigionamento siano controllate direttamente dagli USA anche attraverso un sistema di basi militari da costruire. Un sistema dove la periferia dell'impero sia funzionale alle esigenze del suo centro, Washington.
Nelle scorse ore, dopo l'annuncio della multa di Bruxelles a Elon Musk per la violazione delle regole di trasparenza del suo social X, si sono scatenati gli attacchi dai massimi livelli della Casa Bianca, il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. Il rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea è sempre più difficile. Il servizio da Bruxelles di Federico Baccini.
Lo si era capito da mesi con l'atteggiamento controverso, se non addirittura provocatorio, da parte dell'amministrazione Trump su tre grossi temi: la guerra commerciale dei dazi, i negoziati poco chiari con la Russia per la pace in Ucraina e le bordate sulla politica digitale dell'UE. Ma ora la nuova strategia di sicurezza nazionale di Washington, con i suoi attacchi frontali all'Unione e il sostegno alle forze di estrema destra, mette nero su bianco che gli Stati Uniti sotto Trump vogliono un'Europa divisa per aumentare la propria influenza, piuttosto di una unita in grado di controbilanciare il rapporto di dipendenza. L'attacco a Bruxelles è serissimo e potrebbe sembrare paradossale il no comment della Commissione. Ma come spiega una fonte a Radio Popolare, per ora si vuole evitare un caso diplomatico che potrebbe facilmente sfuggire di mano in un momento molto delicato per il continente. Insomma, l'appeasement a Trump non funziona, ma l'Unione non può permettersi di rompere con il suo alleato, perché la dipendenza sulla difesa è ancora troppo forte e altri partner non se ne vedono. Certo, il tema è anche interno. Le forze europee di estrema destra hanno la benedizione del presidente statunitense e il cordone sanitario a Bruxelles, ormai inesistente in consiglio e sempre più in discussione anche in Parlamento, ora rischia di collassare. Esattamente ciò che vuole Trump per vedere l'Europa frantumarsi in tanti stati-nazione subordinati a Washington. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
5 droni hanno sorvolato la base sottomarina francese dell'Île Long, nella rada di Brest, all'estremo ovest della Francia. È il sito dove sono custoditi i sottomarini nucleari lanciamissili della dissuasione nucleare francese. Da Parigi, Francesco Giorgini.
Uno sciame di droni, almeno 5, hanno sorvolato ieri sera il perimetro della base navale dell'Île Long in Bretagna, all'estremità occidentale della costa atlantica francese. È la più sorvegliata e protetta delle basi militari transalpine perché è il quartier generale dei sottomarini nucleari lanciamissili atomici che costituiscono il cuore della dissuasione nucleare francese. Secondo il comunicato del solitamente molto riservato Ministero della Difesa, i droni almeno 5 appunto sarebbero stati neutralizzati dal tiro di intercezione dei soldati del battaglione dei fan di marina della guarnigione. Non è precisato se siano stati abbattuti e ancor meno identificati, né se i tiri di intercezione dei militari francesi fossero d'arma da fuoco o dei fucili ad impulsi elettromagnetici del sistema antidroni NEROD. La procura di Brest ha aperto un'inchiesta per trovare l'autore o gli autori di quello che gli esperti militari francesi definiscono un episodio critico, che si tratti di una provocazione, prima ipotesi, per creare inquietudine, nutrire un clima ansiogeno e prebellico o semplicemente occupare le prime pagine dei media francesi, o che si tratti, secondo ipotesi più bellicose, di spiare la base francese o di saggiarne sistemi di allarme e difesa antidroni. Tanto più che un altro volo non autorizzato di droni sul perimetro militare meno nevralgico era già stato segnalato da appena qualche chilometro dalla base di Île Long il 17-18 novembre scorso. È solo l'ultimo ed ennesimo episodio, e per la Francia di certo il più clamoroso ed emblematico, di quella che un esperto di relazioni internazionali ha definito come una strategia della tensione per droni interposti, già dispiegata da diversi mesi contro diversi paesi dell'Unione Europea come elemento di punta della presunta guerra ibrida della Russia contro l'Europa. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
L'Istat ha presentato il rapporto sullo stato dell'economia italiana e ne esce un quadro fosco tra economia che non cresce e bassi salari. Massimo Alberti.
Istat conferma la crescita del 2025 allo 0,5%, sotto le stime del governo allo 0,8% per l'anno prossimo. A spingerla una lieve ripresa dei consumi interni, che restano stagnanti, significativo come l'aumento di vendita al dettaglio sia trainato dai discount, ma soprattutto la crescita degli investimenti, con un però, sono quelli legati al PNRR. Senza il piano europeo l'Italia sarebbe in recessione, sintomo di un'economia che ristagna, affondata dai redditi bassi di una parte del paese. I salari reali, nonostante un leggero recupero sull'inflazione a settembre, restano di quasi il 9% sotto gennaio 2021. In apparente controtendenza crescono i posti di lavoro, la cui previsione d'aumento anche l'anno prossimo, pur restando fanalino di coda d'Europa. È lavoro povero che non crea ricchezza diffusa e benessere, visto che appunto non genera crescita. Il quadro è completato da dati economici del rapporto annuale Censis, che evidenziano l'altro problema del mercato del lavoro definito senile: i giovani esclusi, la popolazione attiva che invecchia, tanto che i giovani sono sempre più dipendenti dagli aiuti economici di genitori e nonni. In un quadro di impoverimento generale, la ricchezza delle famiglie è scesa del 8,5% negli ultimi 15 anni, ma non per tutti. Se una famiglia su due tra le più povere ha perso un quarto del patrimonio e la classe media il 35%, i patrimoni del 5% che possiede il 60% della ricchezza totale sono invece saliti di quasi il 6%. Il paese si deindustrializza, meno 40% le piccole imprese, ma non per la produzione di armi, cresciuta del 31%, che non genera valore aggiunto e occupazione, mentre due dei settori storici, automotive e tessile, sembrano in declino irreversibile, un bagno di realtà rispetto alla propaganda del governo.
Sulla vicenda ex Ilva, nel tardo pomeriggio è arrivata una svolta inattesa. Il presidente uscente della Regione Puglia, Emiliano, ha annunciato che il governo ha ritirato il piano contestato dai sindacati. In mattinata, dopo 5 giorni di sciopero e gli scontri di ieri, era stato raggiunto un accordo sulla continuità produttiva dello stabilimento genovese di Cornigliano. Sul tavolo restano tutti i problemi sul futuro dell'acciaio in Italia, a cui il governo non ha soluzione. Da Taranto ce ne parla la nostra collaboratrice, Valentina D'Amico.
Il piano della chiusura degli stabilimenti ex Ilva e della cassa integrazione per 6.000 operai è stato completamente ritirato e soprattutto c'è stata data assicurazione che lo stabilimento ex Ilva di Taranto continuerà a rifornire di coils l'impianto di Genova. Lo ha detto il presidente uscente della Regione Puglia Michele Emiliano al termine dell'incontro a Roma questo pomeriggio con il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, presenti anche il sindaco di Taranto Pietro Bitetti e il presidente della provincia di Taranto Gianfranco Palmisano. La stessa rassicurazione ha fatto Urso al governatore della Liguria, Marco Bucci, e alla sindaca di Genova, Silvia Salis, stamattina, assicurando che la riduzione dei flussi di acciaio verso il nord è temporanea, legata ai lavori sugli impianti a Taranto, laddove comunque si potranno ottenere, una volta ripristinati due altoforni, una produzione di non più di 4 milioni di tonnellate, ha precisato da parte sua Acciaierie d'Italia, considerando che la FU1 rimane sotto sequestro giudiziario. Il ministro Urso ha ribadito inoltre che anche il piano di decarbonizzazione andrà avanti in vista dell'individuazione di un acquirente privato e, se non si dovesse trovare, si valuterà l'intervento di un soggetto pubblico ove richiesto e necessario a sostegno del piano industriale. Stante queste notizie per ora positive, a Genova i sindacati hanno deciso per la smobilitazione del presidio attivato 5 giorni fa e il rientro da domani a pieno regime. La stessa cosa si farà a Taranto. Buone notizie, certo, dice Armando Palombo della FIOM CGIL Genova. Qualcuno però dovrebbe farsi un esame di coscienza per questi 7 giorni passati in mobilitazione, giorno e notte, per strada.
Secondo i sindacati del commercio di CGIL, CISL e UIL è stata massiccia l'adesione alla giornata di sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori IKEA. La manifestazione nazionale si è tenuta a Carugate davanti alla sede milanese della multinazionale svedese, ma in tutta Italia si sono tenuti presidi davanti ai negozi. Il contratto di secondo livello è scaduto dal 2019. I sindacati contestano anche i tagli ai premi di produzione e la politica sulle nuove assunzioni, nel quadro di un progressivo peggioramento delle condizioni di lavoro e di mancanza di confronto con il sindacato. Queste alcune delle testimonianze raccolte al presidio di Carugate.
Quello che l'azienda fa ogni volta è prendere tempo sulle nostre domande, ritornare dopo un mese o due mesi con risposte vaghe e senza arrivare mai a un qualcosa di concreto. L'azienda non apre a nessuna margine trattativa.
Oggettivamente la situazione di IKEA Italia non è tragica, anzi, però quest'anno, facciamo un esempio, sono stati pochi negozi che hanno preso il premio di partecipazione. Quando si va a chiedere il motivo diventa tutto nebuloso.
Ci sono tanti part-time involontari, specialmente donne, che hanno una flessibilità massima, sul contratto hanno il lavoro festivo, il lavoro domenicale, e hanno una flessibilità che è indecente perché non hanno più una vita privata.
È stato portato in carcere il marito della donna ritrovata morta nell'appartamento dove viveva con l'uomo in provincia di Ancona. L'uomo è stato ritrovato privo di sensi in un bosco ieri pomeriggio dopo che aveva cercato di togliersi la vita. Al momento si trova in stato di fermo per omicidio volontario aggravato. Gli inquirenti sostengono che abbia ucciso la moglie con una spranga di ferro prima di darsi alla fuga. Salvare dall'espulsione l'imam di Torino Mohamed Shahin. I garanti dei detenuti chiedono l'intervento di Sergio Mattarella. Non si può condannare un uomo per un'opinione, scrivono al Presidente della Repubblica. Sentiamo allora il parere del garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello.
Il mantenimento degli legami familiari, l'assistenza legale sono un cardine essenziale in uno Stato di diritto. Una persona denunciata, tra l'altro per un'opinione, non può andare né in un carcere custodia cautelare né un CPR custodia cautelare così lontana dalla famiglia, dall'avvocato, dal mondo in cui viveva. In uno Stato di diritto eventuali accuse nei confronti dell'imam vanno discusse, devono essere valutate esclusivamente nelle sedi competenti, cioè nei tribunali. I centri di permanenza per il rimpatrio non sono luoghi di giudizio, è un'ingiustizia questa, è un'illegalità. E come devo dire, il sistema giudiziario è una violazione, perché con tutte le garanzie, con tutte le procedure può accertare fatti, valutare prove, pronunciare sentenza, ma non stando dentro un CPR. Al di fuori di questi canoni stanno violando i principi fondamentali di uno Stato di diritto e il rispetto dovuto alla dignità di ogni persona. Mattarella può intervenire, e Mattarella non è solo Mattarella, è il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.
Prima di salutarvi le ultime dal mondo dello sport, a partire dai sorteggi dei gironi dei prossimi mondiali di calcio, se l'Italia dovesse superare i play-off e qualificarsi finirebbe nel gruppo B insieme a Canada, Qatar e Svizzera. La Norvegia, che ha passato il turno condannando gli azzurri allo spareggio, si ritroverà invece nello stesso girone della Francia. Agli europei di nuoto in corso a Lublino, intanto l'Italia sale al secondo posto del medagliere grazie ai successi di Thomas Ceccon, oro nei 100 d'orso, e di Simona Quadarella, argento negli 800 stile libero. La 27enne romana, tra l'altro, abbatte il precedente record italiano fissato da Alessia Filippi nel 2008. Podio anche per Michele Busa, bronzo nei 100 farfalla. Per gli azzurri il totale delle medaglie sale così a 8. Domani torna la Serie A con la 14esima giornata. Si apre alle 15 con Sassuolo-Fiorentina, continua poi alle 18 con Inter-Como e alle 20.45 con Verona-Atalanta. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 7.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasia.